scusate se sono così, mi dispiace di aver messo fretta, però avete un po' sforato gli orari, quindi non è, diciamo che bezzonianamente dipende un po' da tutti e due. Dopodiché, perché sto un po' accelerando? Perché effettivamente, e comunque volevo lasciare spazio soprattutto alla discussione e all'ultimo intervento, che è quello di Andrea D'Aquino. Mi veniva solo di osservare una cosa, diciamo così, spezzerei una lancia per quei due studenti che hanno detto che il piacere è anche imparare, perché sinceramente anche quella è una relazione col passato, col presente, con le parole che non ci sono più e con quelle che sono in presenza, e quindi bisogna considerarli. Dopodiché... certo, che tutti lo possano dire. Vieni Andrea. Allora, Andrea riporta alle questioni che non che abbiamo smesso di toccarle, però ritornare nella scuola è come se ci avesse fatto sentire a casa, no? Perché insomma comunque da lì veniamo. Invece Andrea D'Aquino, che è laureato in astrofisica e che poi ha deciso di dedicarsi all'informatica e di farci poi una professione, di farci un lavoro, ama scrivere codice, disegnare algoritmi e progettare e realizzare applicazioni, ci parlerà naturalmente di aspetti, come vogliamo dire, di questa, non so se inquietanti, ma comunque abbastanza seri anche in questo caso, della rivoluzione digitale legata alle questioni dei big data e della riservatezza, diciamo così, lo diciamo in italiano, nei sistemi iperconnessi.
Buonasera a tutti. Cercherò di essere breve. Innanzitutto ringrazio Luca che con il suo intervento ha praticamente fornito un ottimo punto di partenza per il mio, e per io partirò proprio da dove ha terminato lui, dai dati. Come Luca diceva, noi siamo sommersi dai dati, c'è una grande quantità di dati. Che cosa si fa di questi dati? Ci sono programmi, algoritmi che li analizzano, che li studiano e che cercano di tirarne fuori metadati. Lo facciamo nel campo delle scienze esatte, grazie ai dati raccolti dai satelliti meteorologici e degli algoritmi, e agli algoritmi che studiano questi dati noi riusciamo a tirar fuori delle previsioni più o meno affidabili, più o meno giuste, però funzionanti. Grazie ai dati raccolti dai telescopi, radiotelescopi, e telescopio spaziale, satelliti che sono in orbita intorno alla Terra, intorno al Sole, eccetera, e grazie agli algoritmi che studiano questi dati, noi riusciamo a fare nuove scoperte nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica. Ormai non c'è quasi più l'astronomo classico che sta dietro l'obiettivo del telescopio a guardare le stelle. Ormai quasi tutto avviene attraverso algoritmi, attraverso programmi che studiano questi dati. Benissimo, questo è nel campo delle scienze esatte e così via. Potremmo fare tantissimi esempi sull'utilizzo dei dati, sul fatto che ormai sono talmente tanti che l'uomo da solo, l'essere umano banalmente non ce la fa a gestirli, e quindi intervengono le macchine, intervengono algoritmi che li studiano. Il punto è però, come ci ha fatto vedere egregiamente Luca, noi stessi siamo produttori di dati, e quanti ne produciamo? Una quantità enorme. Come ben sappiamo, allora, scusatemi, non è il mio computer come diceva giustamente Luca, no. La nostra impronta digitale, non nel senso di dito, la nostra impronta elettronica. Luca ci ha fatto vedere, ci sono circa 4 miliardi di persone connesse con internet. Ognuna di questi 4 miliardi di persone genera dati, e ne genera una quantità enorme. Ogni giorno una stima ritiene che si generi tra mezzo gigabyte e un gigabyte di dati, ognuno di noi. per darvi un'idea di che cosa voglio dire, un libro, il testo di un libro, anche di lunghezza medio-grande, è qualche megabyte, non di più, difficilmente supera la lunghezza di qualche megabyte. 500 megabyte come minimo, un gigabyte, più verosimilmente, più plausibilmente, sono i dati generati da ognuno di noi. Che dati sono? Non certo quello che noi andiamo a scrivere su Facebook, il nostro commento, il nostro messaggino su WhatsApp. Sono i dati di navigazione, cioè quello che noi facciamo sul web. Che siti abbiamo visto, dove abbiamo cliccato, quanto tempo ci siamo rimasti. Che cosa abbiamo cercato sui motori di ricerca? Ma non è soltanto questo, è molto di più di questo. Quanti di voi hanno un telefono, uno smartphone? Penso tutti. Forse farebbe prima alzare la mano chi non ce l'ha, ma ammesso che ce ne sia. Perfetto, benissimo. E, chi di voi ha una, a casa una smart TV? Molti, penso, ok? Tra quelli che hanno gli smartphone, chi usa Facebook o almeno ha semplicemente l'account su Facebook, anche se, come spesso faccio anch'io, lo usa soltanto da spettatore, nel senso che si mette a scorrere, a leggere quello che scrivono gli altri, raramente commenta o interviene in qualche modo, però molti di noi hanno Facebook, magari non lo usano, lo usano molto poco. WhatsApp, ormai lo usiamo quasi tutti, giusto? Chi di voi ha Gmail? Chi di voi ha una mail Yahoo, Tiscali, eccetera? Ok? E, chi di voi usa, magari forse i più giovani, chi di voi usa gli assistenti vocali? Cortana, Siri, Google Assistant? Ok, però qualcuno, specialmente chi usa il telefono mentre si trova alla guida, e chi di voi usa il GPS sul telefono quando dobbiamo andare da qualche parte? Ormai non ci sono più i navigatori quelli per la macchina specifici, si usa il telefono, c'è il GPS, lo usiamo, ok? Tutto questo genera dati che vengono memorizzati, che sono in qualche modo associati a noi. E quello che forse pochi di voi sanno è che gli assistenti vocali, quindi Siri, Cortana, eccetera, memorizzano quello che noi diciamo, ci registrano. Perché? Perché? Semplice. Perché così gli algoritmi di intelligenza artificiale riescono a comprendere sempre meglio le nostre, la nostra parola, la nostra voce, e le nostre inflessioni, i nostri modi di dire, e quindi a capire meglio e a risponderci correttamente quando facciamo delle domande. Vengono utilizzati per scopi di apprendimento degli algoritmi, per migliorarli sempre di più. Quello che pochi di voi forse sanno, ma credo che molti sospettino, è che le nostre mail sono lette. Gmail è un servizio gratuito. Non esiste niente di gratuito sulla rete. Se è gratis per voi, in qualche modo comunque lo state pagando.
Perché il prodotto siamo.
Esattamente, il prodotto siamo noi. Gmail legge le nostre mail. Banalmente, è il mio lavoro, se io mando un link che non ho mai mandato a nessuno e a cui accedo soltanto io, un link privato, ad un mio amico che ha una casella Gmail, e se quel link si trova sul mio server, per cui io riesco ad avere i log, vale a dire quelli che i logbooks di Mauri, no? Quelli di cui parlava Luca, e quindi il mio server mi dice esattamente chi, quando, come, dove e perché, chi un indirizzo IP, ma da cui io posso fare facilmente risalire al fatto che si tratti di Google o di qualcun altro, io vedrò che immediatamente mando questo link privato al mio amico, dopo qualche tempo arriva il crawler, si chiama in gergo, è un algoritmo di Google che va a seguire quel link contenuto nella mail che io ho mandato al mio amico che aveva la casella Gmail, per andare a vedere che cosa c'è lì e perché lo fa. Per proporre annunci pubblicitari al mio amico che abbiano qualcosa a che fare di attinente con quello che a lui interessa, per esempio. E non è soltanto quello. Adesso Google dice da un po' di tempo di non fare più questa attività, cioè non usa più le nostre mail per proporci annunci pubblicitari, bensì, ma non si sa bene che cosa ne faccia, sicuro è che le legge. sospetto, e molti ritengono, che quello che poi dopo alla fine venga fatto con queste mail è semplicemente istruire algoritmi che comprendano sempre meglio il linguaggio, il nostro modo di esprimerci, e che quindi siano sempre meglio in grado di capire quello che noi diciamo, quello che noi scriviamo, e estrarre da questo determinate cose, capire se il nostro è un linguaggio di odio, un linguaggio di comprensione, se stiamo parlando, insomma, le astrazioni del linguaggio, che non sono banali, perché finché usiamo una determinata parola in maniera concreta è chiaro che è semplice, ma se usiamo delle astrazioni, delle figure retoriche, è complicato per un algoritmo capirle, e questo è quello che stanno cercando di fare. Yahoo invece lo fa in maniera spudorata. In maniera spudorata fino a un certo punto, cioè in realtà è nascosto, sepolto dentro tonnellate di normativa sulla privacy. Voi tutti avrete ricevuto in questi giorni una quantità enorme di mail, nessuno di noi purtroppo è andato, o molto pochi sono andati a leggere tutto quello che c'era da leggere, e se uno va a leggersi, a spulciarsi per bene le clausole della normativa sulla privacy di Yahoo, scoprirà che Yahoo legge le nostre mail per proporci annunci pubblicitari mirati, e soprattutto la cosa importante è che non possiamo fare nulla per evitare tutto questo. L'unico modo per cui questo non accada è cancellare il servizio, punto. Non c'è niente.
Carta
o usare servizi a pagamento. Usare servizi a pagamento, perché se io sto pagando in qualche modo, è chiaro che a questo punto io posso pretendere, ti ho già pagato, mi dai solo il servizio, punto, non usi i dati in altro modo. Quindi abbiamo capito che dati ne produciamo tanti, ognuno di noi ne produce nei modi più disparati. Le app che noi installiamo sul telefono, qualunque app, mi è capitato tempo fa di lavorare per una grossa società pubblica, pseudo pubblica, e aveva prodotto un'app, non vi dirò quale è perché non voglio evitare problemi, ma la conoscete tutti, e aveva prodotto un'app che usavano in molti. Questa app in realtà spiava gli utenti, e chi l'ha progettata si meravigliava del fatto che io mi meravigliassi dicendo guarda, lo fanno tutti. Spiava gli utenti in che modo? Semplicemente cercava di capire se stessero guardando la televisione in quel momento e quali canali stessero guardando, per avere un riscontro, quindi, di quanto fosse... Esatto. Quindi capire che tipo è l'annuncio pubblicitario che poi l'app ti mostrava, era in qualche modo correlato a quello che stavano trasmettendo in quel momento su quel canale. Ed è la normalità, purtroppo, ed è questo quello che spesso noi facciamo fatica a capire. E tanto più qui in Italia, dove, e vi do uno spunto di riflessione su questo, io spesso vengo definito un informatico, punto. E come per dire, ok, sì, ti occupi di qualcosa di cui io so poco, mi interessa relativamente saperne, ed è qualcosa che non è fuori, ok, io sono da una parte, l'informatica è un'altra cosa, è estranea a me, e purtroppo non è così. E basti pensare, ecco, pensiamo all'automobile, noi quanti termini abbiamo per riferirci a qualcuno che si occupa di automobili? Autista, meccanico, carrozziere, gommista, ingegnere che progetta i motori, l'architetto di interni che progetta l'interno della macchina, il progettista degli esterni, il designer, eccetera. Un'infinità. Informatico, punto, racchiude tutto. C'è un mondo dietro questo termine informatico, e c'è soprattutto la nostra incapacità di capire un mondo che però sempre di più fa parte della nostra vita e che sempre di più dobbiamo imparare a capire, perché se no ne finiremo vittime, inevitabilmente. E cerco di farvi capire fino a che punto potremmo finirne vittime. Allora, i social media, in ogni caso, questo è un articolo tratto dal Guardian, molto recente, di maggio di quest'anno, inizio di maggio, e i social media sfruttano gli stessi metodi utilizzati per il gioco d'azzardo per creare dipendenza negli utenti, questo lo sappiamo tutti. Perché? Ci vogliono mantenere lì, vogliono i nostri dati, hanno bisogno dei nostri dati, e quello è il loro business, ok? Andiamo avanti. Questa è la cosa che vi volevo far vedere, aggiornamento della privacy, GDPR, eccetera, eccetera. c'è niente da fare, i grandi continuano a spiare i nostri dati, solo che a differenza di quanto succedeva prima, adesso lo fanno in maniera legittima. Nessuno di noi si mette a leggere fino in fondo quello che c'è scritto in quelle centinaia di pagine di normative sulla privacy che i grandi ci hanno mandato. Li approviamo e continuiamo a usare il servizio. Ok, perfetto. Sappiate che però è così. E noi dobbiamo essere consapevoli. E dobbiamo essere consapevoli. Il problema è che noi dobbiamo immaginare che prepararci al peggio, nel senso che fino a prova contraria dobbiamo sapere che siamo spiati, punto, e dobbiamo partire da questo presupposto. Altra cosa, per esempio, questa cosa è un altro scandalo, sempre questo è un articolo del 17 maggio in una rivista di informatica, di sicurezza informatica, e, le compagnie telefoniche americane tracciano tuttora gli utenti, in che modo? Chi c'ha il GPS attivo va bene, chi non ce l'ha attivo, triangolazioni con le torri, i ripetitori di segnali. Per quale motivo facevano questo? Per poter fornire loro, passavano dati poi ad un'altra azienda che supportava il sistema giudiziario americano per poter rintracciare detenuti, fuggitivi, ricercati di qualunque tipo, ok? Qual è il problema? Facendo tutto questo, classico bago, i dati erano disponibili a chi li sapeva usare, a tutti. Quindi io potevo sapere, per esempio, collegandomi in un certo modo e facendo determinate operazioni, sono un marito geloso, la mia moglie che sta facendo dov'è, la posso tracciare, posso vedere dov'è, senza bisogno di fare niente di illegale, per dire niente di installare un dispositivo apposito, un programma apposito come molti fanno. Per dirvi, la quantità di dati e soprattutto il fatto che questi dati vengano gestiti da più soggetti diversi pone un ulteriore problema di sicurezza, perché a volte non tutti li gestiscono nella maniera giusta, per cui a volte questi dati possono andare in giro, possono essere persi, possono... Questo è un altro articolo di ieri, del Fatto Quotidiano di ieri. Privacy, gigantesca voragine nel portale delle imprese, chiunque può scaricare 6 milioni di dati personali. Cioè, se io voglio sapere qual è l'indirizzo e il numero di telefono di cui puoi guardare un monte zero, posso farlo in qualità di amministratore di N imprese, facente parte del consiglio di amministrazione di N imprese, io sono in grado di farlo sempre da questo sito. Ok, chi conosce quest'uomo? Abbiamo psicologi qui? Ok, allora è un polacco di origini polacche. Io mi sono fatto dire da mia moglie che è polacca, come si pronuncia, spero di pronunciarlo bene. Michał Kuczynski, lo conoscete? Ok, psicometria, chi conosce di psicometria? Chissà che cos'è? Perfetto, benissimo. Ok, allora che cosa ha fatto Kuczynski? Per chi non lo conosce, è brillante psicologo, laureato a Cambridge, PhD a Cambridge, attualmente è un, fatemi essere precisi, un assistant professor a Stanford negli Stati Uniti. Una mente brillante, e che cosa ha elaborato insieme ad altri? Un sistema per, diciamo così, identificare i nostri comportamenti, il nostro, quello che noi siamo, con un punto, in uno spazio. No, questo noi non c'entra niente, con blockchain e bitcoin, Kuczynski in particolare, almeno che io sappia, non c'entra niente, è un altro discorso. Allora immaginate un punto nello spazio, noi lo possiamo individuare con tre coordinate banalmente, x, y e z, i tre assi coordinati, definiamo un punto nello spazio. Anche noi siamo un punto in uno spazio di 5 dimensioni che lui definisce e i cui assi sono caratterizzati dalla nostra apertura, cioè disponibilità ad aprirci verso l'estraneo, l'esterno, o la nostra chiusura viceversa, dalla nostra simpatia nei confronti degli altri o antipatia, dalla nostra estroversione o introversione, dalla nostra pignoleria o assenza di pignoleria o scrupolosità e dalla nostra tendenza alla nevrosi. Lui definisce 5 assi di questo tipo. Ora, gli psicologi qui dentro sicuramente avranno da ridire, sicuramente storcerete il naso che la nostra, all'idea che la nostra personalità possa essere definita da un punto in uno spazio di questo tipo. Ora, non è questo il mio scopo, io non voglio questionare sulla metodologia, e poi ce ne saranno sicuramente molte altre, però quello che voglio porvi ora alla vostra attenzione è semplicemente una possibilità un metodo che è reso possibile dai dati e dagli algoritmi che li utilizzano. Allora, lui che cosa ha fatto questo Kuczynski? Ha sviluppato un programma, ha raccolto i dati di una grande quantità di persone, volontari, che si sono offerti di effettuare dei test della personalità. Quindi lui li ha profilati perché hanno effettuato dei test della personalità e quindi erano nel suo spazio, di questi cinque assi che vi ho citato, un punto, ognuno di loro in questo spazio. Dopodiché queste stesse persone, volontarie, ripeto, volontarie, hanno aperto a lui, a questo programma, i loro profili Facebook. Quindi lui è riuscito a creare in questo modo, lui, algoritmi, programmi, sono riusciti a creare in questo modo relazioni fra i tratti delle personalità di queste persone e quello che queste persone fanno su Facebook. Quali pagine seguono, quali like mettono, dove vanno, dove non vanno, cosa commentano, cosa non commentano, eccetera, eccetera. E ne sono venute fuori delle cose molto interessanti. In particolare lui dice, la linea rossa che vedete è l'algoritmo da lui sviluppato. Quella sull'asse in orizzontale vedete il numero di like. Allora questo è uno strumento dove ho detto, ok, io mi limito a studiare i like. Cioè io quando navigo su Facebook metto like a determinati siti. Per esempio piace seguire la stampa straniera, io ho like sul sito del Guardian, ho like sul sito del New York Times, ho like su diversi siti di informazione di questo tipo. Potrebbe essere like sul determinato cantante, sul determinato banda musicale, quello che volete, qualunque cosa, ok? Allora mi dice, ok, se io analizzo i tuoi like, mediamente mi bastano 10 like per prevedere una zona all'interno di questo spazio pentadimensionale in cui verosimilmente tu ti trovi, la tua personalità si trova, e quindi a capire quale potrebbe essere il tuo comportamento con una determinata accuratezza. Mi bastano 10 like per conoscerti meglio di un collega di lavoro. Mi bastano 70 like per conoscerti meglio del tuo amico o della persona che convive con te. Mi bastano poco più di 100 like per conoscerti meglio di un familiare, cioè io sono in grado con il mio algoritmo di prevedere il tuo comportamento meglio di quanto non sia in grado di farlo tuo fratello, tua madre o tuo padre. Mi bastano intorno ai 250-270 like per conoscerti meglio di tuo marito o di tua moglie. Naturalmente la media, e nella media, e fino a che punto è la media? Ecco, un'altra cosa, non sono soltanto i like di Facebook, anche le parole che io uso, il mio modo di parlare, e qui rientra prepotentemente il fatto che le nostre conversazioni sono registrate, le nostre mail sono scansionate. Se io uso determinate parole, ho una maggiore probabilità di essere più aperto a determinate cose. Se ne uso altre, invece dimostro una chiusura maggiore. Non solo, andiamo oltre. I tratti somatici, e qui mi porterò addirittura, rispolvereremo Cesare Lombroso e i classici punti che vengono utilizzati dagli algoritmi per il riconoscimento facciale. Ok, queste stesse persone che hanno, ripeto, stiamo parlando di 8 milioni di persone che si sono offerte volontarie, e grazie all'intelligenza artificiale computer che questi dati sono stati analizzati, perché sennò non ci sarebbe stata la possibilità. Queste stesse persone hanno espresso, oltre ai test di personalità, anche le loro preferenze sessuali. Sono omosessuali? Non lo sono. Sono una persona che ha tanti partner? Sono una persona fedele. E così via. Certo, possiamo questionare se l'hanno fatto in maniera sincera o no, però erano volontari, per cui si presume che, voglio dire. Comunque sia. Dice, ok, io riesco in maniera abbastanza, sulla base delle risposte che mi sono state date, a costruire un profilo tipico di una persona estroversa e di una persona introversa, mettendole insieme. Riuscite a capire qui qual è la persona estroversa, la personalità estroversa e qual è quella introversa? Chiaramente, da un semplice immagine del viso, io non riesco, è difficile anche per me capirlo, però io li metto insieme tante, il computer si costruisce un modello e io riesco a capire, e lo faccio su tantissimi, centinaia, migliaia, milioni di soggetti, di cui io so, perché l'ho studiato, gli ho fatto i test della personalità, quindi ho una ragionevole certezza se sono estroversi, introversi e fino a che punto lo sono. E riesco a creare un profilo tipico e quindi ad analizzare poi dopo la tua immagine, la tua foto e a capire se ti avvicini più da una parte o più dall'altra. E questo lo fa un algoritmo, non sono io a farlo. Ancora, se tu mi dai 5 foto, lui dice ancora, io sono in grado di capire con una approssimazione dell'83% se sei omosessuale donna e con un'approssimazione del 92% se sei omosessuale uomo. Mi bastano 5 foto. Punto. Allora, e qui ora naturalmente possiamo questionare sull'attendibilità o meno di queste tecnologie, possiamo questionare su tante cose. Io vi ho fatto l'esempio di Kaczynski perché comunque è uno studioso rinomato internazionalmente perché ha consentito, e adesso ci arriveremo e mi avvicino verso la fine, non voglio tagliarvi oltre, dalle sue ricerche sono state possibili determinate cose, adesso le vedremo. Il punto è, questa è tecnologia di adesso, non è fantascienza. E noi dobbiamo imparare a conviverci con tutto questo. Sapere che quello che facciamo, quello che siamo, può essere interpretato da macchine che sono in grado di capire meglio di noi. Ognuno di noi, se guarda una persona, anche dandole 5 foto, a meno che tu non la conosca e a meno che non abbia comportamenti plateali, puoi capire se è omosessuale o meno, per esempio. Va bene, io lo sono fra quelli che non lo sa, a me molte volte me lo dicono, poi io dico, sì? Bah, mi succede così, personalmente. Comunque il fatto che una macchina possa farlo, e con 5 foto, che possono anche essere scattate da una telecamera per strada, non devono essere foto che gli ho dato io, vi lascia capire il problema, il livello del problema. E Kaczynski finisce il suo intervento dicendo ok, questa è la fine della privacy, non esiste più, perché non solo siamo spiati nella nostra attività online, ma addirittura ci avviamo sempre di più verso il punto in cui quello che noi siamo non ci sarà più nemmeno bisogno che ci colleghiamo, basta una telecamera che ci riprende per strada, i nostri comportamenti, il nostro modo di camminare, il nostro modo di vestire, il nostro essere, il nostro viso ci identificheranno in qualche modo. E lui dice ok, non ci dobbiamo spaventare di questo perché da questo poi potranno venire tanti benefici, salvo lui stesso ammettere, beh effettivamente però l'omosessualità in alcuni paesi del mondo è ancora un crimine punibile con la morte, quindi forse qualche problema, forse spaventarci in realtà dovremmo, secondo me. Ora qual è il punto di tutto questo? E in che cosa attualmente, e non stiamo parlando di domani, adesso, ed è questo l'importante capire, adesso, in che cosa tutto questo viene utilizzato? Per capire i nostri punti deboli. In quella scala di spazio pentadimensionale che rappresenta la nostra personalità, ci sono dei punti, delle zone dello spazio, e gli psicologi qui presenti lo sanno meglio di me, che rappresentano personalità a rischio, tra virgolette, persone che hanno più facilità di altre a cambiare idea, persone influenzabili, borderline, persone più sensibili a determinati argomenti rispetto ad altre, ok? Ed è proprio quello che il motivo per cui questi dati vengono raccolti e vengono utilizzati. Se io ad una persona che so essere molto chiusa e sensibile a determinati argomenti faccio vedere una fake news come questa, non voglio entrare nella storia di questa notizia che peraltro è divertente ma ci toglierebbe troppo tempo, ma gli faccio vedere una fake news come questa: immigrati che assaltano un camion di derrate alimentari di un supermercato, e dico che sta succedendo a Marsiglia adesso mentre in realtà è una manifestazione di protesta in Sudafrica, quindi non sono immigrati, No, in realtà era attuale, contemporanea, però qualcuno ha fatto girare questa cosa, immigrati a Marsiglia, mentre era successa qualche giorno prima in Sudafrica. E quindi non erano immigrati questi, erano banalmente sudafricani che stavano facendo una manifestazione di protesta. È chiaro che se io individuo la persona giusta, le persone giuste a cui fare arrivare questo tipo di informazione, in determinati momenti, elezione, È chiaro che posso più facilmente spostare il loro voto, soprattutto se sono già predisposte verso un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di cultura. E, chi conosce questo signore? Lui no, nessuno di voi? Robert Mercer, nessuno conosce il nome? Ok, va bene. Allora, chi è? Allora, questa è. Allora, questo signore, Robert Mercer, M-E-C-E-R. Allora, questo signore è in realtà un'eminenza nera che sta dietro probabilmente le elezioni, quasi certamente dietro le elezioni di Trump e molto probabilmente dietro la Brexit. Mercer.
Come Mercer
Guerra. Proprietà, l'ha fondata. Ma non solo quella. Chi conosce Breitbart News? È un sito di estrema destra americano che ha molto, di cui era direttore Steve Bannon, il consigliere di Trump. Cioè, ok, Breitbart News è suo. Era suo, in realtà adesso in parte si è tirato indietro. Comunque, questo signore chi è? È un fisico, un matematico, informatico della prima ora, una persona estremamente intelligente, purtroppo per lui di idee di estrema destra. Non c'è altro modo di definirle. E, sì, purtroppo per noi anche, effettivamente. E, questo signore è diventato miliardario investendo in fondi speculativi, è venuto fuori dal nulla, estremamente intelligente, vi ripeto, ha investito completamente i suoi soldi, eredità di famiglia, eccetera, è miliardario. Compare pochissimo, è una persona che tiene un profilo bassissimo, non lo vedrete quasi mai, esistono pochissime foto di lui.
Meno di 5,
molto probabile. Molto probabile, però questo signore è dietro Cambridge Analytica e questo signore è dietro, probabilmente, come vi dicevo, sia le elezioni di Trump che le elezioni che la Brexit. In che modo? Allora, questo signore ha fondato Cambridge Analytica. Cambridge Analytica che cos'è? Cambridge, il nome ricorda Kaczynski. Kaczynski lavorava a Cambridge e a Cambridge. Cambridge, inglese, Inghilterra. Ma Cambridge Analytica ha utilizzato gli algoritmi e i metodi elaborati dall'Università di Cambridge, quindi psicometria, lo spazio pentadimensionale che vi ho descritto prima, eccetera, eccetera, per sviluppare una propria app su Facebook e raccogliere dati di utenti. L'unica cosa, e qui il problema, quando tu utilizzi un'app su Facebook, Facebook ti chiede il permesso di condividere i dati del tuo profilo con l'app, banalmente. Loro non hanno dichiarato il modo in cui avrebbero utilizzato quei dati, ma siamo stati noi a dargli il permesso di usarli, perché siamo stati noi che abbiamo detto ok, ti do i miei dati. È chiaro che se noi diamo le chiavi di casa a qualcuno che non conosciamo, ok, colpa sua che ci è venuto a rubare a casa, ma colpa nostra che gliele abbiamo date. Quindi io ci farei un attimo di attenzione a dare tutta la colpa a Zuckerberg di quello che è successo. Appunto, allora, fai benissimo. Sappiate però che le app di Facebook questo fanno. Quanti di voi hanno visto fare, magari non voi stessi, ma qualcuno dei vostri amici, quei giochetti su Facebook? Scopri chi è la tua anima gemella, scopri chi. Quanti ve ne arrivano? Ok? Allora, qual è lo scopo? Per quale motivo hanno creato quelle app? Non certo per farci divertire a noi, ma per raccogliere dati. Quando noi gli diciamo, ok, trovami l'anima gemella, questa app da là analizza il nostro profilo Facebook. E come avete visto, dall'analisi del nostro profilo Facebook possono essere comprese tante cose su quello che noi siamo, su quello che noi facciamo. E quello che noi stiamo dando a questa app. Un problema di Facebook è che quando questo avveniva in passato e noi davamo il permesso ad un'app di accedere al nostro profilo, non solo gli facevamo vedere il nostro profilo, ma anche quello dei nostri amici, o meglio, i dati che i nostri amici condividevano con noi. Quindi è bastato a Cambridge Analytica mettere in piedi un'app stupida a cui tanti hanno dato il consenso per la condivisione dei dati e loro hanno raccolto i dati sui like, solo i like di Facebook, quindi le cose che ci piacciono su Facebook nostri e dei nostri amici, arrivando in questo modo a raccogliere i dati di milioni di utenti. hanno usato gli algoritmi di Cambridge Analytica. Che cosa hanno fatto? Hanno trovato negli stati chiave, laddove la differenza Trump-Clinton si giocava sul filo del rasoio, le persone sensibili, più sensibili a determinati argomenti, più facilmente influenzabili, e hanno bombardato elettronicamente e materialmente, fisicamente, laddove possibile ne hanno trovato l'indirizzo, li hanno raggiunti a casa o li hanno telefonato, e sono riusciti a spostare quel minimo. Sappiamo benissimo che la Clinton ha avuto più voti di Trump numericamente, ha perso negli stati chiave per poco, ma ha perso, e loro hanno lavorato su quello, unicamente su quello. Stesso discorso hanno fatto sulla Brexit, stesso discorso, lavorato nello stesso modo. Farage, parte della campagna di Farage è stata in parte sponsorizzata da questo signore qui. Tutto questo è venuto fuori grazie ad un articolo del Guardian, molto prima, che venisse fuori lo scandalo Cambridge Analytica. Già nel nel febbraio 2017. Scusate che sto cercando. Cosa? Si sapeva già dal 16. Esatto. Comunque io mi ricordo questo articolo del Guardian che aveva sollevato un po' la tenda sui rapporti che esistevano fra l'estrema destra americana, e in particolare questo Robert Mercer, con la campagna pro-Brexit e con l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Questi articoli, che vi invito a leggere, chi di voi mastica un po' di inglese, vi invito a cercarlo. Allora, scritto da Carol Cadwallard, nome quasi impronunciabile, comunque è una giornalista del Guardian, e sono davvero, sembrano la trama di un film di fantascienza, letteralmente. Sono articoli lunghi, sono corposi, ma vale la pena leggerli per due motivi. Uno, dimostrano che cos'è veramente il giornalismo d'inchiesta. Noi, parte della recessione, secondo me, in Italia l'abbiamo totalmente perso. E due, perché, e sono molto contento, questa signora è una donna. E non, io non voglio dire che una donna non sia in grado di fare giornalismo d'inchiesta, tutt'altro, ma perché questa donna ha navigato nel mondo dell'estrema destra americana, che è estremamente maschilista, ed è riuscita a tirar fuori dei dati e informazioni che tanti uomini non hanno tirato fuori, e probabilmente, secondo me, a posteriori penso che sia riuscita a farlo proprio perché, essendo donna, è stata sottovalutata. E quindi è riuscita a passare, a carpire informazioni che magari a tanti uomini non si sarebbero sognati di dare. Comunque fece un paio di articoli sulla Brexit e sul legame che c'era appunto fra le elezioni di Trump, la Brexit e Robert Mercer, e che davvero vi prego di andare a cercare, e poi se qualcuno vuole vi posso fornire il link. Sono davvero illuminanti, naturalmente se conoscete un po' la lingua inglese. Io concludo qui, non voglio prolungarmi oltre, ci siamo forse sforato qualche minuto. E niente, vi pongo soltanto tanti punti interrogativi e spunti di riflessione ulteriori. Sappiate che la nuova norma, se chi di voi pensa alla norma sul GDPR che è stata recentemente entrata in vigore, se pensate che quella risolva, purtroppo non è così, non risolve assolutamente nulla, perché laddove bisognerebbe realmente agire in realtà è su fornire a tutti noi gli strumenti per non essere tracciati. Il diritto all'anonimato, purtroppo nessuno Stato è contento, sarebbe contento di farlo, ma noi dovremmo averlo, secondo me, diritto all'anonimato, cioè non pensare automaticamente che chiunque voglia restare anonimo debba per forza essere un terrorista o qualcuno che vuole commettere delle azioni illegali. Secondo me è una cosa su cui varrebbe la pena ragionare. Finisco qui. Grazie.